Uno dei prodotti che viene spesso consigliato ai cani quando sono piccoli, quando sono cuccioli, da fornire per tutto l'arco della crescita fino a quando raggiungono l'età adulta, sono i cosiddetti condroprotettori. Si tratta di un gruppo di prodotti contenenti alcune molecole specifiche, principalmente la glucosamina ed il condroitin solfato, che vengono forniti con lo scopo di prevenire le patologie osteoarticolari che potrebbero sopravvenire durante la crescita del cane, patologie a cui non c'è una terapia, se non la terapia chirurgica, da poter utilizzare poi nel seguito della vita, fondamentalmente per evitare problemi di deambulazione per tutta la vita del cane. Patologie quindi abbastanza gravose che in modo più o meno pesante possono compromettere la vita stessa del cane, per cui è assolutamente comprensibile cercare di prevenirle. La prevenzione passa naturalmente anche dall'alimentazione e per questo motivo ci sono molti proprietari che quando si rivolgono a me con cani piccoli, con cuccioli, mi fanno una domanda molto importante che è questa: ma i condroprotettori servono a qualcosa? Servono ad evitare le patologie osteoarticolari nel cane? La risposta breve è che ad oggi non abbiamo letteratura scientifica per la quale i condroprotettori servono nella prevenzione delle patologie osteoarticolari nel cane. Questa è la risposta breve e per inciso. Se vi fidate della mia parola, teoricamente il video è finito qui perché la conclusione sarà questa, ma al solito vi invito a non fidarvi della mia parola, ma andare a controllare la letteratura scientifica. Perché ad oggi di letteratura scientifica che parla di prevenzione delle patologie osteoarticolari nel cane e nel gatto in relazione a queste sostanze, perché chiaramente sull'alimentazione in generale sì, ci sono le fonti scientifiche, ma in relazione ai condroprotettori non dice niente, o almeno io non sono riuscito a trovare niente e come vedrete ho scartabellato parecchio per cercare qualcosa. In questo video andremo quindi ad affrontare questo argomento, cercheremo di capire perché ci sono questi prodotti, a cosa fa riferimento la letteratura scientifica che li riguarda, perché in alcune occasioni sono utili, ma non è la prevenzione delle patologie osteoarticolari, e cercheremo di vedere la letteratura scientifica attualmente a disposizione per mostrare come ad oggi non è possibile parlare di basi scientifiche relativamente alla prevenzione fatta dai condroprotettori. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dall'inizio, le patologie osteoarticolari. Cosa sono? Con questo termine si va a indicare un gruppo di patologie che riguardano in generale l'osso e le articolazioni. Sono tante patologie molto diverse tra loro. Una patologia osteoarticolare può sopravvenire anche perché un cane ha un incidente, quindi non tutte possono verosimilmente essere prevenute in nessun modo. È chiaro che se un cane si scontra con un'automobile c'è poco da fare dal punto di vista della prevenzione. Tuttavia, le patologie che si cerca di prevenire con i condroprotettori sono alcuni tipi di patologie osteoarticolari che sono le displasie. Principalmente si cerca di prevenire la displasia del gomito, la displasia del ginocchio e la più conosciuta, che è la displasia dell'anca. Si tratta di patologie a carattere displasico, cioè causate da un'alterata crescita dei tessuti, alterata crescita dei tessuti che all'inizio è molto lieve, ma poi, soprattutto utilizzando l'articolazione, tende piano piano a peggiorare, 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 fino ad assestarsi a una gravità che può essere più o meno alta. Nei gradi più bassi non si notano solitamente nemmeno problemi alla camminata del cane, nei casi più gravi invece si notano problemi e sono anche molto evidenti, tanto che a volte la camminata stessa è compromessa ed è necessario un intervento chirurgico di correzione perché non ci sono altre terapie utili per poter far camminare il cane meglio. La causa primaria è la genetica, per cui in base a questo è molto difficile, se non agendo sui riproduttori, prevenire la patologia in un cane che è già nato quando c'è una predisposizione genetica. Nonostante la predisposizione genetica, però con l'alimentazione possiamo prevenire magari non l'insorgenza della patologia, ma quantomeno l'aggravarsi della lesione. Un'alimentazione completamente sbagliata può aggiungere problemi all'articolazione che già ha i problemi per conto suo e quindi peggiorare la situazione nel complesso, rendendo quindi ancora più gravoso per il cane convivere con questa patologia. Proprio la presenza di letteratura scientifica valida, seria, che parla della prevenzione delle patologie displasiche nel cane, fa sì che per estensione si vadano a cercare altre soluzioni per cui una letteratura scientifica non c'è, o meglio non è che non c'è, c'è, ma si riferisce a qualcos'altro, come vedremo meglio tra poco. Questo è il motivo principale dell'incomprensione, nel fatto che i condroprotettori possono essere utili nel momento in cui le patologie articolari già ci sono e quindi un cane ha già una displasia, ma non sono, o almeno non, la letteratura scientifica non ci dice che siano utili nel momento in cui un cane è perfettamente sano e si cerchi di prevenire l'insorgenza di queste patologie. Per capire meglio il concetto è necessario fare un'importante distinzione tra quella che è la terapia e quella che è la prevenzione. Molti proprietari mi fanno questa domanda: ma funzionano? Per capire il funzionamento del prodotto bisogna guardare anche in relazione a cosa funzionano. La terapia è una cosa, la prevenzione è un'altra. E per farvelo capire faccio degli esempi abbastanza semplici che spero siano comprensibili, anche se riguardano comunque la medicina. Pensiamo all'assunzione di un antibiotico. Un antibiotico è una molecola che è in grado di uccidere i batteri, per farlo molto semplice, con meccanismi di azione diversa. È una terapia, nel senso che nel caso in cui un cane abbia una forte infezione batterica, l'antibiotico è in grado di salvargli la vita, perché altrimenti i batteri continuerebbero a proliferare e potenzialmente la patologia sarebbe mortale. Dare però un antibiotico quando il cane non ha una patologia batterica vuol dire che l'antibiotico non va ad uccidere nessuno, o meglio, anzi, uccide delle popolazioni che invece sarebbero desiderabili, portando lui stesso a una patologia. Per cui c'è una bella differenza tra utilizzare l'antibiotico durante una terapia mirata e durante la prevenzione. In un modo è utilissimo, in un altro modo non serve a nulla. Potrei fare le considerazioni per tantissimi altri farmaci, possiamo pensare ad un antinfiammatorio che nel momento in cui c'è un'infiammazione è utile, nel momento in cui l'infiammazione non c'è non sfiamma niente, oppure un farmaco che potenzia il ritmo del cuore, utile quando c'è un'insufficienza cardiaca, inutile quando l'insufficienza cardiaca chiaramente non c'è, anzi potenzialmente dannoso. Quando un'insufficienza cardiaca non c'è si va a potenziare il ritmo di un cuore che già funziona bene. Queste categorie di farmaci che ho citato sono farmaci assolutamente utili nella situazione corretta. Ma nella situazione in cui non servono, sono inutili o addirittura possono essere dannosi per l'animale. Questo vuol dire che se ha senso dare quel farmaco durante la terapia, non ha senso, ad esempio, continuarlo anche dopo che la terapia è finita perché il problema non si presenta più. A quel punto la somministrazione del farmaco si interrompe. Lo stesso per un animale sano, non ha alcun senso dare questi farmaci perché fornire questi farmaci nel momento in cui la patologia non c'è, a scopo preventivo non serve assolutamente a niente, non fanno niente e ci prendiamo gli effetti collaterali. E se ci sono delle situazioni in cui un farmaco può essere utilizzato come terapia ma è inutile come prevenzione, ci sono anche alcune pratiche che sono utili come prevenzione ma non servono a nulla come terapia. Un esempio, visto che siamo nell'alimentazione, è la dieta. Una dieta sbilanciata di calcio, che fa mancare calcio appunto alle ossa e alle articolazioni, può essere un fattore di rischio per lo sviluppo delle patologie articolari. Quindi una dieta correttamente bilanciata previene le patologie ossee e articolari. Viceversa, però, se un cane ha una frattura al femore, la dieta può essere anche ricchissima di calcio, ma non serve assolutamente a nulla. Come terapia, nel momento in cui c'è una frattura al femore, c'è bisogno di un intervento chirurgico che vada manualmente a rimettere a posto le ossa. Una dieta bilanciata, quando c'è una frattura, dal punto di vista terapeutico non serve. Serve invece dal punto di vista preventivo per evitare che quella frattura possa sopravvenire a causa di problemi alimentari. Per cui ci sono anche delle situazioni in cui qualcosa può essere utile come prevenzione, ma perde di utilità come terapia. Questa premessa ad alcuni di voi potrà sembrare banale, ma è fondamentale nel capire l'argomento che si sta trattando. Questo perché la letteratura scientifica, e lo vedremo tra poco, c'è per i condroprotettori, ma è sempre una letteratura mirata ai cani che hanno problemi articolari. Nel caso in cui il cane abbia effettivamente problemi di displasia, allora questi condroprotettori hanno una loro utilità, ma dal punto di vista preventivo, ed è lì che voglio arrivare, manca la letteratura scientifica, per cui dare i condroprotettori a un cane quando non c'è letteratura scientifica lascia un po' il tempo che trova, nel senso che si possono dare, come vedremo tra poco, sono sicuri, ma non c'è alcun effetto provato sul fatto che queste sostanze possono essere utili per prevenire le patologie articolari. Iniziamo guardando proprio un po' di letteratura. Questo primo studio che vi propongo è una review, cioè uno studio che prende in considerazione tanti studi scientifici che sono stati fatti prima e ne mette insieme delle conclusioni generali. Si prendono in considerazione vari tipi di integrazioni che possono essere utili nelle patologie osteoarticolari e tra queste sostanze ci sono proprio la glucosamina e il condroitin solfato che sono presenti all'interno dei condroprotettori. Lo studio conclude che queste molecole sono effettivamente utili sia per prevenire l'aggravamento delle lesioni osteoarticolari sia nel controllo anche del dolore. Sostanzialmente, se vengono date a un cane che ha problemi osteoarticolari tende a stare meglio. Anche quest'altro studio, un'altra review, le review sono gli studi di maggior qualità che abbiamo a disposizione, è più specifico e va a valutare proprio la glucosamina e la condroitina, lasciando perdere altre integrazioni che possono essere utilizzate. Anche in questo caso però si vanno a prendere in considerazione dei cani che avevano già il problema articolare, non dei cani sani in cui la patologia andava prevenuta. E quindi, visto che gli studi sul ruolo terapeutico di queste sostanze ci sono, ce ne sono alcuni che parlano del ruolo protettivo? La risposta, come ho già detto, è che personalmente non ne ho trovati ed ho cercato parecchio, come adesso vedremo. Per prima cosa ho chiesto ad altri colleghi che come me si occupano di nutrizione per cercare se almeno loro fossero a conoscenza di letteratura scientifica che io non ero riuscito a trovare, cercando appunto in letteratura, ottenendo sempre delle risposte negative, almeno per i colleghi a cui ho chiesto. Per cui mi sono detto, beh, se c'è qualcuno che ha interesse nel fornire la letteratura scientifica, chi più delle aziende che questi prodotti li vendono, mostrando sulle confezioni cagnolini giovani che saltano e corrono. Per queste aziende fornire la letteratura scientifica è un vantaggio, perché effettivamente possono in questo modo avvalorare l'utilità del loro prodotto e di conseguenza spingere i veterinari a consigliarlo e di conseguenza i proprietari a comprarlo. Poiché io non sono stato in grado di trovarla da solo, vediamo cosa mi rispondono queste aziende e quale documentazione scientifica mi forniscono le aziende produttrici principali dei prodotti che vedo che i proprietari hanno e che stanno fornendo ai propri cani. Prima di andare a vedere qual è la letteratura scientifica che mi hanno fornito, una piccola digressione dal punto di vista normativo. Per le limitazioni del regolamento dell'Unione Europea 354 del 2020, le aziende non possono pubblicizzare un prodotto alimentare, e questi condroprotettori sono a tutti gli effetti degli alimenti per cani e gatti, per il suo effetto preventivo sulle patologie osteoarticolari. Il regolamento permette invece di pubblicizzare il loro effetto come di supporto in caso di patologie osteoarticolari già esistenti. Un motivo per cui la legge, che vi faccio notare è del 2020, impone questa distinzione evidentemente c'è. Il mio tentativo per cercare di ottenere della letteratura scientifica dal punto di vista preventivo si è strutturato in questi passaggi. Ho contattato le quattro aziende più importanti, o quantomeno di cui vedo maggiormente circolare i prodotti perché i proprietari li hanno già acquistati, ed ho posto a tre di queste la stessa domanda, mentre per la quarta ho agito un attimo in modo diverso, ma lo vedremo tra poco. Alle prime tre aziende ho chiesto direttamente tramite mail, come medico veterinario chiaramente, se ci fossero e se potessero quindi passarmi della letteratura scientifica relativamente all'effetto preventivo di questi prodotti. Non posso fare chiaramente i nomi delle aziende, ma posso riportare le loro risposte chiamandole semplicemente con un numero. Sulla prima delle quattro aziende che ho contattato andiamo velocissimi, non mi hanno risposto. Quindi, non avendo ottenuto nessuna risposta, non è possibile valutare la letteratura scientifica che mi proponevano, e qui già si parte male. La seconda azienda che ho contattato mi ha risposto in modo parecchio evasivo, nel senso che al mio primo contatto, invece di fornirmi la letteratura scientifica come avevo richiesto, mi è stato detto che stavano riformulando il prodotto, per questo la letteratura scientifica me l'avrebbero potuta mandare 3-4 mesi dopo, quando avessero messo sul mercato la nuova tipologia di prodotto. Ho pazientato, ho aspettato 6 mesi prima di ricontattarli, quindi il prodotto era ampiamente in vendita sul mercato, li ho ricontattati richiedendo la letteratura scientifica in questo senso. La loro risposta è stata che chi mi rispondeva non aveva la letteratura scientifica e che quindi me l'avrebbe dovuta fornire la collega. Ho scritto anche alla collega senza naturalmente mai ricevere risposta, quindi anche le risposte di questa seconda azienda non le posso valutare. La terza azienda invece mi ha risposto ben due volte, ora capite perché due volte. Alla mia prima richiesta sulla possibilità di leggere della letteratura scientifica che parlasse, attenzione, di prevenzione nelle patologie osteoarticolari dei cani cuccioli, mi è stato risposto con questo lavoro scientifico. Essendo il primo che mi è arrivato facendo in questo modo, sono andato a leggerlo, scoprendo che si trattava di un lavoro sugli esseri umani che avevano già le patologie osteoarticolari, persone di 60-70 anni. L'ho letto comunque ed ho visto che si tratta di uno studio interessante anche, ma che va a valutare l'effetto dei condroprotettori su persone che hanno già problemi osteoarticolari e non si parla in alcun modo di prevenzione se non della prevenzione del peggioramento delle patologie osteoarticolari. Non si fa nessun riferimento, visto che è un lavoro umano, ai bambini, quindi all'effetto che potrebbero avere sui bambini i condroprotettori, che sarebbero stati in qualche modo il corrispettivo umano dei cuccioli nel cane. Al che ho richiesto informazioni, ho richiesto soprattutto perché quando avevo chiesto una cosa mi avevano mandato un lavoro scientifico sull'essere umano invece di mandarmi della letteratura scientifica sul cane, al che mi è stato risposto con un altro studio scientifico che è questo. Questo almeno parlava di cani, ma anche qui si trattava di cani già malati e veniva valutata la terapia farmacologica e alimentare per le patologie osteoarticolari. Anche qui nessun riferimento ai cuccioli, nessun riferimento ai cani in crescita e l'unico riferimento alla prevenzione è quello del controllo del peso durante la crescita, che è una classica forma di prevenzione delle patologie osteoarticolari che riguarda l'alimentazione del cane in generale, ma al contempo non riguarda i condroprotettori. C'entrano nulla. A questo punto ho preferito smettere di chiedere perché se avevano dei lavori scientifici da mostrarmi, penso che a questo punto me li avrebbero mostrati. E quindi sono passato alla quarta azienda, che è l'unica a cui non ho chiesto nulla. Questo perché l'azienda stessa metteva a disposizione dei medici veterinari un opuscolo con una serie di lavori scientifici che potevano essere liberamente letti e che erano a supporto appunto dei condroprotettori. Considerando che l'azienda vende dei condroprotettori che spesso sono utilizzati dai proprietari proprio per prevenire le patologie osteoarticolari nel cucciolo, ho controllato la letteratura scientifica che era composta da 10 lavori scientifici. Mi sono messo lì e li ho letti tutti. Quindi considerate quanto tempo è che sto dietro a fare questo video. I 10 lavori sono divisi in due parti. La prima parte, composta da 4 lavori scientifici, sono lavori di tipo farmacocinetico, ovvero quelli che vanno a valutare la cinetica di queste sostanze all'interno dell'organismo, vanno a valutare l'assorbimento, vanno a valutare la distribuzione, vanno a valutare l'escrezione di queste sostanze appunto all'interno dell'organismo. Sono lavori sicuramente interessanti, ma essendo lavori fatti in laboratorio e di durata soprattutto relativamente breve, non ci sono indicazioni sull'efficacia di queste sostanze, ma solamente è stato visto come si distribuiscono, cosa fanno all'interno dell'organismo, dove vanno e da dove se ne vanno fondamentalmente. Quindi non è la cosa che ci interessa. Fra i 4 lavori che mi sono stati mandati, però ce n'è uno che ci dice una cosa comunque interessante. Il lavoro è questo: è stato utilizzato il condroprotettore per 30 giorni, che sono pochi, come dicevo prima, rispetto al tempo per cui il proprietario normalmente li usa. E la conclusione è che i parametri ematologici dopo un mese di assunzione di queste sostanze non hanno dato alcun fastidio. Questo vuol dire che i condroprotettori quantomeno sono sicuri, cioè se qualcuno li utilizza a scopo preventivo, magari la prevenzione non c'è, ma allo stesso tempo non sta facendo del male al proprio cane e già questo è comunque un buon punto di partenza. Degli altri 6 lavori, invece, uno dei lavori scientifici riguardava i ratti già adulti, uno dei lavori riguardava i conigli già adulti, quindi non sono di interesse sia per specie sia per età per quello che ci interessava e rimangono quindi 4 lavori. Due di questi erano effettuati in vitro, cioè in provetta, era stato coltivato del tessuto cartilagineo all'interno della provetta ed erano stati dati i condroprotettori per vedere l'effetto che avevano appunto sulla rigenerazione della cartilagine. Sono utili anche solo per spiegare come funziona il loro meccanismo d'azione quando le patologie osteoarticolari già ci sono, ma al solito non sono pertinenti con la domanda che ci interessa. Degli ultimi 2 lavori rimanenti, a questo punto siamo agli sgoccioli, uno riguarda la valutazione di cani con sinovite, quindi con l'infiammazione della capsula sinoviale, che sono stati trattati con i condroprotettori e sono stati valutati tramite scintigrafia. Anche qui si parla di cani già malati e quindi è un lavoro, per quanto interessante, che non ci interessa. L'ultimo lavoro invece è un sondaggio effettuato su 3.000 medici veterinari che hanno valutato l'efficacia del trattamento delle patologie osteoarticolari, secondo la loro esperienza, con i condroprotettori. Anche qui il sondaggio, che era forse la cosa più semplice da fare anche relativamente ai cuccioli, è stato fatto relativamente ai cani che avevano già delle patologie osteoarticolari. Risultato: nessuno dei 10 lavori scientifici è di pertinenza per la nostra domanda. Naturalmente, io personalmente non ho scritto a tutte le aziende che producono questi tipi di prodotti, come dicevo, ho scritto a solo 4 aziende, per cui se ci fosse qualche azienda che ha della letteratura scientifica a cui non ho scritto e che vuol metterla a disposizione, può farlo qui sotto nei commenti di YouTube, in modo che non solo io, ma anche tutti i proprietari abbiano accesso al lavoro scientifico di riferimento relativamente alla prevenzione delle patologie osteoarticolari nei cani cuccioli. Fino a quel momento possiamo solamente ipotizzare come dovrebbe essere un lavoro scientifico fatto bene per questo tipo di valutazione, giusto anche per dare qualche idea di cosa ci dovremmo aspettare di trovare. Lo stato dell'arte sarebbe quello di prendere due gruppi, magari abbastanza grossi, di cuccioli, magari geneticamente già predisposti alle patologie osteoarticolari, due gruppi che facciano un'alimentazione simile, che abbiano uno stile di vita simile, fornire per tutto l'arco del primo anno di vita i condroprotettori ad uno dei due gruppi, non fornirli all'altro gruppo e andare a vedere se alla fine ci sono delle differenze statisticamente significative nell'utilizzo dei condroprotettori per la prevenzione delle patologie osteoarticolari. E da notare come non sarebbe nemmeno difficilissimo fare uno studio del genere, anche perché studi del genere sulle diete carenti e quindi sullo sviluppo delle patologie osteoarticolari quando c'è stata una carenza dietetica nel primo anno di vita ci sono stati fatti ad esempio per le vitamine, per cui non sarebbe così diverso fare uno studio del genere che non è particolarmente pesante da essere seguito per il proprietario. Alla fine si deve ricordare di dare una volta al giorno una pillola, che oltretutto è sicura, che non crea problemi, come abbiamo visto prima, al cane. Quindi sarebbe assolutamente fattibile. Non so perché non sia stato fatto ancora, ma le ipotesi sono fondamentalmente due. A, nessuno ci ha investito. B, qualcuno ci ha investito, ma poi lo studio non ha dato i risultati sperati. E, badate bene, per un'azienda privata che ha lo scopo di vendere, può essere utile non pubblicare uno studio scientifico del genere e far rimanere quindi i proprietari con il dubbio che non pubblicarlo e togliere ogni dubbio sul fatto che non funzionino. Quindi è un problema che ci si trova costantemente ad affrontare in medicina proprio perché le aziende non pubblicano studi falliti, ma che ci sarebbero comunque utili per capire il funzionamento di un certo farmaco oppure di un certo integratore, ma purtroppo meglio di così non possiamo fare ed è possibile che un'azienda non pubblichi gli studi scientifici proprio per questo motivo. Chiaramente non so quale delle due ipotesi sia vera, volendo pensare bene, nessuno semplicemente l'ha mai fatto e quindi potrebbe essere utile per qualche azienda che volesse cercare di vendere questi integratori di più, fare uno studio e dimostrare che effettivamente funzionano. Fino a quando nessuno fa uno studio di questo genere, è difficile andare a consigliare prodotti per cui non c'è nessuna base in letteratura scientifica. E allora, giusto per darne un assaggio, visto che ne parlavo prima, come si prevengono le patologie osteoarticolari con l'alimentazione nel cane? Le basi di prevenzione sono molto semplici e sono fondamentalmente due. La prima è il controllo del peso. Controllare il peso ed evitare soprattutto l'obesità nei cani in crescita fa sì che ci sia una minor pressione semplicemente sulle articolazioni che le mette in difficoltà nella prima fase della vita quando appunto stanno crescendo e può peggiorare la situazione dal punto di vista nutrizionale. Quindi questa è una componente facilmente valutabile dal proprietario che deve appunto evitare che un cane in crescita ingrassi troppo. L'altra componente da valutare, un po' più difficile per il proprietario, è il bilanciamento nutrizionale. Dalla letteratura scientifica sappiamo che le carenze in particolare di calcio, di vitamina A e di vitamina D nella prima fase della crescita possono portare a problemi di sviluppo osteoarticolare. Anche la carenza di zinco, di rame e di manganese possono portare a problemi, in questo caso ossei, che però si possono ripercuotere sul corretto sviluppo delle articolazioni, quindi predisporre a patologie articolari. Questo vuol dire che il bilanciamento dietetico ed evitare le carenze, ma anche gli eccessi relativamente alla vitamina A e alla vitamina D nutrizionali nella prima fase della vita è il modo ad oggi migliore che abbiamo per cercare di prevenire nei limiti del possibile e al netto della genetica le patologie displasiche nel cane. Qui vi metto due fonti scientifiche, la prima nella quale è stata valutata l'alimentazione in accrescimento mettendo in parallelo le carenze nutrizionali con lo sviluppo delle patologie articolari, la seconda considera invece solamente l'assunzione di calcio e calcola una curva sopra la quale c'è più possibilità dello sviluppo di patologie osteoarticolari nel cane. Come vedete, questi sono studi che sono stati fatti per tutta la durata del primo anno di vita di questi cani che sono stati appunto sottoposti allo studio, per cui è assolutamente possibile fare studi del genere, non è nulla di trascendentale, non è nulla di difficile fare uno studio del genere come effettivamente ne sono stati fatti in passato. Per cui ad oggi la letteratura scientifica ci dice che la prevenzione attraverso l'alimentazione con l'utilizzo di una dieta bilanciata e formulata correttamente è in assoluto il modo più utile per prevenire le patologie osteoarticolari. La prevenzione passa anche dalla genetica, una cosa che però purtroppo non si può fare quando il cane è già nato, ma deve essere fatta sui riproduttori. Fondamentalmente le associazioni cinofile escludono dalla riproduzione i cani predisposti geneticamente a queste patologie, che abbiano mostrato di avere un grado troppo elevato di problemi displasici. In questo modo si evita che i figli che nascano non soffrano poi di questi problemi, che sono gravosi tanto per il cucciolo che sta per nascere quanto per il proprietario che adotterà quel cucciolo. E se qualcuno si chiedesse: ok, non c'è letteratura scientifica, ma se io la volessi dare lo stesso, perché magari la letteratura scientifica uscirà fra 3 anni e nel frattempo io mi sono evitato la patologia osteoarticolare, beh, la cosa importante secondo me è prendere atto che non c'è la letteratura scientifica. Nel momento in cui la letteratura scientifica non ce l'abbiamo, non c'è, e quindi si tratta più o meno di un atto di fede, nel senso che dare fiducia a qualcosa su cui non c'è alcuna base può essere utile. Effettivamente ci sono alcune cose che sono state scoperte dopo che qualcuno le aveva fatte, ma bisogna prenderne atto, e siccome non sono prodotti economici, non sono prodotti che costano poco, il rischio è quello di spendere tanti soldi per nulla. Fortunatamente, c'è da dire, il rischio è solamente quello dal punto di vista economico, perché dal punto di vista invece sanitario, come abbiamo visto nello studio che abbiamo citato, non ci sono basi per cui queste sostanze possono essere dannose per il cane, per cui prenderle al massimo hanno l'effetto di acqua fresca, ma nel caso non portano effetti collaterali se assunte dal cane, secondo la letteratura scientifica attuale. Questo vuol dire che se le avevate dati, se vi fidate, se li state dando, potete continuare a darle senza particolari rischi, ma anche senza dovervi aspettare particolari benefici. Bene, io sono molto contento di aver parlato anche di questo argomento, perché è un argomento molto richiesto dai proprietari ed è sempre difficile parlare di qualcosa per cui la letteratura scientifica non c'è, ma credo in questo modo di aver fatto il tutto il possibile per mostrare come la letteratura scientifica non ci sia su queste cose, quindi come ad oggi non sappiamo effettivamente se questi integratori servono a qualcosa o no in crescita e in prevenzione delle patologie osteoarticolari. Spero quindi di aver fatto cosa gradita. Nel frattempo vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Utilizzate questo tipo di prodotti o li avete anche utilizzati in passato, magari quando il vostro cane era cucciolo? Avevate mai provato a cercare la letteratura scientifica? Chissà, l'avevate trovata? Magari mettetemela qui sotto nei commenti, così da poterla leggere anch'io, visto che io non sono riuscito in alcun modo a trovarla. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga, magari proprio per evitare le patologie osteoarticolari, formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.